L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Oh, ringraziamo l'amico Daniele Cercotti che ha fatto l'introduzione con questa sigla stupenda che ci ha accompagnato per tanto tempo. Una buona sera a chi ci ascolta questa sera, venerdì 6 maggio 1988. Una buona mattinata per chi ci ascolterà mercoledì 11 maggio, naturalmente alle ore 10. Paolo, ciao, buonasera.
Buonasera anche a te, Mauro.
Ti vedo piuttosto stanco, come mai?
Sì, sta di fatto che sono arrivato tutto trafelato poco fa e mi sono trattenuto qualche minuto con l'amico Leo Dolfi giù a parlare di gioco del ponte, sì, che sai com'è.
Puoi dirci qualcosa, visto che oggi non è una trasmissione con un argomento ben preciso del tuo libro, quindi non c'è niente da introdurre se non l'argomento importante che poi diremo fra poco. Puoi dirci qualche novità del gioco del ponte, sì o no?
Senti, stavo proprio dicendo che parlavo giù con questo amico Leo Dolfi, come ripeto, che è anche un cultore di gioco, e le ultimissime non ci sono ancora. Si sa certo che la macchina organizzativa è partita, il risultato dovrebbe essere più che buono, prospettive valide, naturalmente sta salpando su un altro binario, su un binario molto più di vedute ampie, e speriamo di avere dei risultati più che ottimi.
Ho capito, ci sarà una banda di Saarbrücken, ho letto, forse qualcosa di...
Beh, diciamo, no. Rimandiamolo a successive trasmissioni.
Comunque, sicuramente, stavo dicendo, Paolo farà uno special sul gioco del ponte, speriamo che lo faccia.
Volentieri.
Lo fai? Lo fai?
Certo.
Bene. Dunque, quest'oggi andremo a parlare di un argomento molto bello, molto simpatico, una persona altrettanto simpatica, Monsignor Telio Taddei. Chi è Monsignor Telio Taddei, Paolo?
Ma diciamo che è una persona molto conosciuta a Pisa, perché oltre a essere direttore responsabile di Vitanova, nello stesso tempo ha dato un segno nel dopoguerra alla città, ha dimostrato di essere avere una discreta cultura in campo anche vernacolesca, e quindi è molto, è una facilità di parola non indifferente, quindi quando si parla è divertente.
Senti, dirò di più, è talmente facile, diciamo, il suo modo di parlare, che ha parlato nella mia intervista che gli ho effettuato qualche giorno fa, ha parlato per ben 34 minuti, pensa un po'.
Senza fermarsi.
Con l'interruzione, però ha parlato per un totale di 34 minuti. Quindi noi dobbiamo subito salutare, cioè perlomeno ci ritroveremo subito dopo, ma gli lasciamo subito lo spazio all'intervista.
Ma l'hai spiegato il vernacolo con lui?
No, avremo modo di parlarne con più calma eventualmente nel successivo. Quest'oggi affronteremo la storia di Vitanova, che ringraziamo anche per i suoi articoli che ha pubblicato anche a proposito del nostro programma Il Lungo Respiro.
Bene, ogni tanto Radio Incontro, Il Lungo Respiro, si sofferma su quelle che sono, oltre naturalmente l'etere, cioè diciamo la radio stessa, quelle che sono in effetti le altre forme di informazione. Abbiamo già effettuato un'intervista al redattore, caporedattore del Tirreno, un'altra ne seguirà per il caporedattore della Nazione, ed è giusto, così anche come ringraziamento, perché Il Lungo Respiro è stato pubblicizzato da questi tre quotidiani o settimanali, di interessarci anche di Vitanova. Vitanova, che è il settimanale diocesano di Pisa, naturalmente della diocesi di Pisa, e siamo in compagnia del direttore responsabile, Monsignore Telio Taddei. Buona serata.
Buona serata anche a lei.
Dunque, con lei faremo una grande passeggiata nel passato di Vitanova. Io vorrei iniziare così, ecco, domandandole una domanda un po' curiosa. perché lei è Vitanova? Ecco, una domanda personale prima ancora di com'è che ha così, com'è che un prete può essere giornalista e giornalista di Vitanova?
Beh, io giornalista sono cominciato a essere avanti di dirmessa.
Addirittura come mai?
Perché ho sempre avuto i diciamo lobby del racconto, del giornale, della collaborazione e via. Quindi ho cominciato da allora, poi ho fondato il Crivello, che era una collana di libri nel 1942, 43, 44, 45, dove hanno collaborato con scritti e libri Mazzolari, Felici, Giordani, il cardinale Salotti, Giuliotti, Papini, La Pira. Sono 13 o 14 volumi pubblicati nella collana del Crivello e si faceva presso Salesiani.
Ho capito.
E ero già collaboratore di Vitanova a quel tempo là, dal seminario, le prime novelline io l'ho pubblicata su Vitanova. Sì. E... nato il giornale nel 1924.
Ecco. E lei era già era Vitanova.
Nel 24 ero ancora in seminario, nemmeno in seminario. Ero ancora a Caprona, dove sono nato nel 1915 e dove ho avuto la vocazione a sacerdote, insomma. Entrai nel seminario nel 25 e ne uscì sacerdote nel 38, e stanno sono proprio 50 anni di messa.
Anzi, ecco, le facciamo anche gli auguri.
Grazie.
Le approfittiamo gli auguri. Vitanova è nata quindi nel 1924, creata da chi?
Dunque, creata dal cardinale Maffi, che aveva creato a sua volta Avanti, nello stesso luogo e nella stessa tipografia, il Messaggero Toscano, quotidiano cattolico per la Toscana, Lucca, Livorno e Pisa, no?
Cioè, nella stessa sede, ovvero quale sede? C'è sempre
la
quella
sede di via Tavoleria.
Ah, ecco, l'attuale sede.
L'attuale sede di Vitanova era la sede del Messaggero Toscano, che nel 24 fu bruciato dai fascisti. Allora il cardinale bruciarono il giornale, buttarono i caratteri in legno e in piombo eccetera, in Arno, addirittura furono ripescati e ce ne abbiamo ancora, come ancora motosi i caratteri grossi di legno, ci sono sempre laggiù. E il cardinale Maffi, per sostituire, prima telegrafò all'onorevole Federzoni perché la trasmettesse a Mussolini: come vescovo piango e come cittadino mi vergogno. E poi fondò Vitanova nel 24 proprio, e ebbe sede e fu una continuazione, insomma, del Messaggero Toscano, ecco. Tant'è che ne fu direttore Monsignor Felici, che faceva in contemporanea Vita Giovanile, che era un settimanale della gioventù cattolica toscana. Spento, o meglio bruciato, il Messaggero, allora a Monsignor Felici, allora a domicilio, venne assegnata la direzione di Vitanova.
Ho capito. Dunque, a quel tempo si leggeva molto a che pubblico era rivolto, ecco, per poco. Cioè, ecco, le parlo, ecco, anche a livello numerico.
Il nostro pubblico è sempre stato il pubblico dei cattolici pisani della diocesi, quindi con zone diverse tipo Pontedera, Barga, Versilia, eccetera, no? E come numero di lettori in quel periodo là erano su circa 4.000 abbonati, perché noi non si fa mai cioè alle edicole non si mette il giornale, no? E abbonati e attraverso le parrocchie, con il fuori sacco, quindi distribuito dai parroci, eccetera. E erano 4.000 copie su quel, in quel periodo là.
Per poco di cosa si parlava, cioè qual era uno dei primi articoli che magari potevano essere usciti, ecco, a quel tempo?
Beh, lì questo bisognerebbe...
a quel tempo, controllare
la collezione e vedere un po', anzi manca, un'annata manca nella collezione. C'è alla biblioteca universitaria, ma a noi ci manca un anno intero, perché si era prestato e quel prete a cui si era prestato è morto e i suoi parenti l'hanno venduto come carta da macero.
Oddio, incredibile, sono le cose, anche queste le cose strane che capitano nella vita. Dunque, e quindi siamo nel periodo avanti guerra. Avanti guerra
è il periodo in cui Felici cominciava anche a pubblicare i primi libri. Cenci, Rosolacci e Fiordalisi e via, sono su per giù di quel periodo lì, negli anni 20-30, e lui si è affermato come giornalista e come scrittore, conosciuto e noto quasi in tutto il mondo, perché sì, aveva traduzioni in indiano, in cinese, in brasiliano, spagnolo, portoghese. Il Mistri Rischi, che stampava i libri di Felici, ha detto una volta che lui non li contava i libri del Felici, ma li vendeva a quintali.
Ah, addirittura.
E lui non ha avuto mai quasi niente, insomma, pochino.
Ho capito. E c'era un diverso modo di scrivere, cioè era diverso il modo di scrivere dal periodo prima che lei arrivasse a Vitanova a quello, diciamo, in cui lei, cioè, ecco, facciamo il periodo post guerra e anche il periodo viceversa della guerra. Le parlo a livello poetico. Io molto spesso ho notato anche in altre redazioni, in altri giornali, che era un po' più descrittivo, era un po' più, diciamo, sul romantico, era un altro tipo di scrivere, e può essere anche questo per Vitanova.
Si conformava naturalmente anche il settimanale a quello che era il costume, diciamo, del tempo, no? C'era allora nei giornali quotidiani il famoso Elzeviro, la terza pagina letteraria, eccetera, eccetera, quindi si...
Ecco, non ho chiesto come era composto, può dircelo?
Era composto a mano.
Sì.
Tant'è vero che diverse volte è cascata dalla pagina, perché allora aveva il formato di giornale,
sì,
quindi erano quattro facciate, no?
Sì.
Però composta lettera per lettera.
Addirittura.
E quindi arrivare a impaginare e a mettere in macchina piana, il giornale, e in quel momento cascare tutto il carattere, se lo immagina, è un mucchio di letterine che poi da riopporre tutte, una per
recuperare
una.
E poi
una per una.
Quanto tempo ci voleva per comporre una pagina a livello c'erano, carattere?
C'erano delle suore molto brave e molto svelte, e direi era anche molto ben, anche corretto, quando si faceva, perché le correzioni avvenivano meglio. Il giornale di oggi, per esempio,
sì,
porta più errori di allora.
Ah, sì, eh?
Perché forse la correzione, sì, essendo fatta lettera per lettera, era più facile controllarla. Ora si va rigo per rigo, pezzo per pezzo, articolo per articolo, insomma, e quindi diventa, certo, una cosa un pochino più complicata, e a volte si vedono sbagli, svarioni anche in quotidiani di nome, eccetera, eccetera.
Certo, certo. Il mio cognome è stato toccato più volte da questo. Mi hanno chiamato un Bertocchi, Bertoncini, incredibile. Anche senza pensarlo. Dunque, vedo che il tempo a disposizione, sì, c'era qualcos'altro da dire di questo periodo, del prima di guerra o dopo guerra?
Dopo guerra.
Aspetti, scusi se interrompo. Ci ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto, ma per comunicar dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave tra noi due si combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or ci serve da compare. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire, attento c'è la mamma, Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Egea vuol dire, lontano da te mi sento morire. Così l'amore fila nell'accordo più perfetto, tra me la signorina della casa di rimpetto. Si svolge con di musica, di gesti e concerti, fra un tango di Barzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati, per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, Peretino, Petralia, la Fioretti e il Trio Lestal. Accordi risvegliano ricordi, frasi sommesse e tenere promesse, e adesso è rotta la vecchia radio Galeotta. Che importo dolce amor, i nostri cuori cantano ancora.
Bene, ci siamo ascoltati un brano di Alberto Ravagliati. Io ne approfitto perché in effetti il Monsignore Taddei è una persona, io vedo, molto spassosa, per altri versi un giornalista a tutti gli effetti, anche a livello, cioè parlo proprio come apertura, come mentalità. Allora ne approfitterei per chiedere anche qualcosa di musica, visto che trattiamo anche di musica, non l'abbiamo mai chiesto a nessuno. Lei se lo ricorda Alberto Ravagliati?
Senz'altro, e me ne ricordo anche di altri perché... sono i nomi della musica leggera che andavano in quei tempi.
Ecco,
seguiti anche in casa, perché la mamma era una fissata del bel canto.
Ah sì, del bel canto dei vecchi tempi.
Dallo stornello alla bella canzone o alla bella romanza. Non, certamente la mia mamma si risvoltolerebbe nella vasca
a sentire la musica di ora.
Questa roba, amico.
E chi era Alberto? Qui leggo Alberto Ravagliati, poi c'era anche l'orchestra di Pippo Barzizza, Fedora Mingarelli, ma poi ce ne sono ancora altri, Ernesto Bonino, il Trio Lescano. C'era un po' il vizio di avere delle orchestre.
Era quel periodo lì e la moda era quella, e quindi bisognava seguire come oggi si segue altra roba, e allora ci si adeguava ai tempi.
E voi come la sentivate la musica? Cioè con la radio?
Con la radio, o a volte anche con qualche disco, ma insomma più che altro con la radio.
Ho capito, la radio era come era fatta? Erano grossi?
La radio erano quelle che si vedono, non so, nelle mostre di antichità, diciamo oggi, perché sì, oggi sì, son cose vecchie, però belle ancora, hanno una certa nostalgia, come le piccole vecchie cose di un tempo, no?
Direi. La curiosità, ho visto che nelle radio, quelle grosse, quelle di legno, così, no? Ci sono scritte New York, c'era addirittura scritto i nomi delle città, no? E poi c'era... Quella era la più piccola, ad esempio, no? Ecco, sì, si accendeva, no? Si accendeva, nome delle stazioni,
ci
no?
Sono i nomi delle stazioni, sì, e ci si sintonizzava su quella lunghezza che era già indicata nel quadrato illuminato.
Quindi già c'era già indicato, diciamo, la stazione stessa.
Andava alla ricerca, ecco. Si trovava subito perché era su quella lunghezza d'onda, segnata da Washington, per Londra, roba del genere, Roma, Roma prima, Roma seconda, insomma.
Era una situazione diversa a livello, diciamo, radiofonico, c'era meno stazioni di adesso.
Per carità, allora era una cosa anche più facile, insomma, più semplice.
E qui poi com'è che si accendeva la radio? Ora qui stiamo un po' uscendo fuori dall'argomento, ma comunque vedo che possiamo anche andare oltre i minuti. Com'è che si accendeva? Cioè, si accendeva e poi mi ricordo, c'era, questo è un ricordo mio vago, ricordo del piccino. Non so se l'uccellino, una cosa del genere, c'era una specie di lucina fioca che piano piano si accendeva. Cioè,
sì,
cos'era?
Naturalmente io avevo un allocchio Bacchini e si accendeva la radio, veniva ad aspettare che si riscaldasse un pochino e poi quando si sentiva dal rumore che era riscaldato si cercava la...
Erano valvole?
Sì, erano valvole. C'erano queste cose piccolissime che hanno inventato i giapponesi come ora.
Transistor, penso, addirittura.
Con tutte queste diavolerie qui. Allora c'erano le valvolone grosse con un bicchiere, insomma, e dietro, qui si ambiavano, si toccavano, perché a volte fischiavano e bisognava darci le martellate.
Sì, davvero? Ma questo non la sapevo.
Sì. Era simpatico, insomma. D'altra parte era anche facile, perché era più facile riparare una radio allora, perché la riparava anche uno non conoscitore, insomma, bastava trovare la valvola adatta e si cambiava quella, era bella.
Come se fosse una lampadina.
Una lampadina.
Si vedeva dove era diceva la rotta.
Quella bruciata si vedeva, si rimetteva la valvola nuova, era come mettere una lampadina.
Ho capito. Bene, abbiamo fatto anche questa piccola parentesi che non avevamo aperto mai, perché noi abbiamo parlato di tutto fuori della radio, noi che siamo della radio non abbiamo parlato mai della radio, no?
Ritornando al discorso, anzi è conveniente ritornarci perché domenica 8 è la giornata delle comunicazioni sociali.
Ah, ecco,
addirittura,
giusto.
Quindi sì, siamo proprio in argomento, sia col periodo e anche con l'interesse pubblico, almeno per quello che riguarda la parte cattolica, perché la giornata delle comunicazioni sociali è indetta per l'8 di maggio, sarebbe per l'Ascensione, ma quest'anno è anticipata perché ci sono altre cerimonie per l'Ascensione, con l'anno mariano, eccetera, e allora è fissata l'8 maggio proprio dal Papa.
Ecco, quindi ecco, quando ascolterete questa trasmissione ci sarà ancora un po' di tempo, anche perché anche se andrà replicato nel mercoledì successivo a domenica 8, però ecco, lo ascolterete anche il venerdì sera precedente.
E ritornando a Vitanova, dopo Monsignor Felici c'è stato direttore Monsignor Dell'Ira, che era parroco di San Ranierino, zoppo, ben noto, era organizzatore di pellegrinaggi, eccetera.
Sì, sì, sì.
Poi Monsignor Ferrucci, che era parroco a Madonna dell'Acqua, poi a San Sisto, qui in città.
Ecco, scusi se la interrompo, ma avevano tutte queste, erano tutte personalità che avevano anche qualcosa a che fare con il settore giornalismo, oppure si parlava di soltanto parroci?
Dell'Ira era soltanto parroco. Ferrucci era parroco e giornalista perché lui aveva collaborato anche al Messaggero Toscano.
Ecco. E in genere, diciamo, questi col precedente, in genere loro erano direttori responsabili, e quanti si scrivevano a quel tempo su Vitanova? Erano loro stessi che scrivevano e basta, oppure c'erano anche altre persone intorno a loro?
In generale c'era, normalmente l'articolo di fondo era fatto dal direttore, quindi o Felici o Dell'Ira o Estivi o Ferrucci. E poi c'erano i collaboratori soliti come il dottor Luperi, il maestro, uno di Versilia, non mi viene in mente il nome, diversa gente, diversi ecco. Collaboratori, era, insomma, c'era uno che faceva il Vangelo, Monsignor Braccini, ecco. C'era un altro che trattava della messa, dell'azione cattolica, c'erano vari settori del giornale come rubriche, no? Dove si parlava la vita delle parrocchie, la vita dell'azione cattolica, la vita delle associazioni, le feste in cattedrale, l'arcivescovado, eccetera, eccetera.
Ecco, mi parla prima, giusto appunto, della Versilia. Ecco, com'è che arrivavano le notizie della Versilia? Perché un articolo a quel tempo doveva portarlo un parroco, e mi ha attaccato il parroco, io mi immagino questo parroco in bicicletta o cos'altro.
No, arrivavano in treno naturalmente dalla Versilia e portavano la corrispondenza, che poteva essere un annuncio di festa, un programma e via, oppure una relazione di festa avvenuta. Naturalmente i tempi erano relativi ai tempi,
certo.
E quindi quando si pubblicava noi il giornale l'aveva già pubblicato da 15 giorni, insomma, sì, roba sì. del genere.
Ecco, usciva, ecco, dall'inizio, Vitanova usciva come settimanale oppure aveva un'altra tiratura?
Sempre, è sempre stato settimanale.
Sempre stato
e
settimanale.
Ha durato, anche durante la guerra veniva stampato.
Ecco,
soltanto due mesi, quando fu proprio il tempo che tutti scappavano o si rifugiavano da una parte o da un'altra, fu sospeso nell'estate del 43. Poi riprese subito dopo la guerra, sempre come Vitanova.
Ecco, durante la guerra c'è stato qualche articolo che l'ha commosso personalmente, magari riletto, rivisto? C'è stato qualche intervento particolare di Vitanova? E anche un'altra domanda che volevo farle era questa: la redazione di Vitanova ha subito dei danni dalla guerra? C'è stato qualche qui si parla non di aneddoto, purtroppo si parla di caso particolare. In genere si dice aneddoti, ma qui non mi azzarderei a dire questa.
No, grazie a Dio. La redazione di Vitanova e la località in via Tavoleria dove ha sede la tipografia non hanno avuto danno né nelle persone né nelle cose, è rimasta salva completamente, insomma. Però il periodo è ricordato abbondantemente,
a dismisura,
sì, specialmente per gli arcivescovi Vettori e poi Camozzo. Vettori, che è stato insignito come Camozzo dopo della cittadinanza pisana, proprio perché fu l'unica autorità che rimase sul posto durante i bombardamenti e il bruciamento del Camposanto Vecchio, per esempio.
Sì, sì, sì.
Lui era un arcivescovato, dopo essere stato prima, quasi uno dei primi a scappare, fu uno dei primi a rientrare sotto le cannonate e sotto le bombe, insomma. Quindi il Duomo diventò la casa della città, insomma.
Ecco, si mi riparlavano, giusto appunto, che c'era proprio l'ospitalità.
Si rifugiavano lì i preti, Don Boschi, Monsignor Fontana, Monsignor Salvini, Landi. Erano in giro in continuazione anche per cercare da mangiare per i rifugiati sia in Arcivescovado sia in Duomo.
E questa è un'immagine particolare che diciamo non avevamo mai considerato, se non fosse stata ricordata durante il corso del lungo respiro. Un'altra domanda che volevo farle in questi pochi minuti che ci restano prima del prossimo brano musicale, poi passeremo al dopoguerra, era questa: i preti morti nel corso della guerra sono stati tanti, chi è che lo vorrebbe ricordare in particolar modo?
Ne abbiamo circa, mi pare, una 10-11, ora non ricordo con precisione, di cui tre decorati con medaglia d'oro alla memoria: Don Raglianti, Don Lazzeri e Don Bertini.
Morti, diciamo, in modo molto violento.
Ammazzati dai tedeschi, fucilati o bruciati come Don Lazzeri a Sant'Anna di Stazzema.
Ecco, Don Lazzari, prendiamo ad esempio Don Lazzari, perché fu ucciso?
Fu ucciso perché lui era rimasto la sua Sant'Anna in quella parrocchietta piccolina, no? Dove i partigiani avevano detto che avrebbero salvato dai tedeschi, eccetera. Invece poi, fatto l'attentato contro i tedeschi, tutti scapparono. Sì. E questa gente rimase in balia dei tedeschi, che li presero tutto il paese.
Sì.
Sfollati, rifugiati lassù a Sant'Anna. Questo prete prese un bambino davanti ai tedeschi per vedere di fermare queste iene scatenate e non ebbero pietà di nessuno, nemmeno dell'innocenza, e furono mitragliati e poi bruciati.
Ho capito. Beh, sì, diciamo che anche io pensavo che fosse, uno se le vede nei film non pensa che sia così stata così crudele la guerra.
È stata una cosa terribile per tutti, preti, laici, è stata una tragedia grossa che purtroppo forse si è dimenticata già anche troppo.
Ecco, un messaggio che lei volesse dare, prima ancora del prossimo brano musicale, brevissimo, ai giovani che stanno ascoltando e che non hanno vissuto la guerra.
Hanno avuto una grande fortuna e una grande benedizione perché sono nati in un periodo di benessere già, in un periodo di pace, un periodo di tranquillità dove la democrazia, la libertà, eccetera, dovrebbero essere esaltati, graditi, apprezzati, mentre purtroppo alle volte si butta via anche il più bello della vita, come la giovinezza, attraverso droghe, attraverso delitti, attraverso stragi, che purtroppo continuano a esserci, pur non essendoci la guerra più, e Dio voglia che non ne venga più davvero,
certo.
Ma noi come uomini non siamo per ora all'altezza nemmeno di umanità vera, insomma, siamo ancora un pochino
immaturi.
Sotto,
ho capito. Monsignor Tellio Taddei, brano musicale e ci risentiamo ancora dopo per parlare del settimanale Vita Nova. Siamo all'ultimo intervento, per esempio per ciò che riguarda la storia del settimanale diocesano di Pisa, e non solo della diocesi di Pisa, cioè diciamo Vita Nova. Siamo sempre in compagnia del Monsignor Tellio Taddei. Dunque, siamo arrivati al dopoguerra, fra diciamo un pensiero profondo e un altro, siamo arrivati al dopoguerra. Quali sono le prime immagini del dopoguerra a livello giornalistico?
Le prime immagini che riguardano Vita Nova è Monsignor Ferrucci, sì, che dirige sia durante la guerra che dopo la guerra, immediatamente fino al 50, quando si ammalò gravemente e poi morì, ha diretto lui il settimanale, con l'aiuto in redazione di Roberto Lenzi, Luperi, Pierluigi Toncelli,
sì, tra gli altri, sì, tutti i nomi conosciuti. Ecco, e poi si arriva
nel 51, io sono entrato ufficialmente, ma diciamo non ufficialmente, ho fatto già il giornale per quasi un anno avanti.
Ah, okay.
Avanti la morte di Monsignor Ferrucci. Poi nel 51 ho incominciato a firmare il giornale, insomma, come direttore responsabile.
Okay.
E quindi dal 51 a oggi dell'acqua sotto ponti ne è passata.
Ora tocca a lei parlare, ci racconti.
No, nel senso, avvenimenti grandiosi, basta pensare al centenario, per quello che riguarda la parte religiosa della città,
sì, certo.
Al centenario della morte di San Ranieri, 61. Prima alla Peregrinatio Mariae.
Ho fatto qualcosa.
Come ora in questi giorni, sì, si fa per l'anno mariano con la Madonna e le varie parrocchie, eccetera. Negli anni 50, diciamo, fu fatta una grandissima Peregrinatio Mariae, che con la Madonna di Sotto gli Orgoli, che andava in tutte le parrocchie della diocesi.
Ah, addirittura, sì.
Accolta con feste e con un risveglio di fede, ma erano gli anni immediatamente dopo la guerra, quindi si sentiva di più.
Perché? Le posso fare questa domanda? Perché?
Ma forse perché durante la guerra il pericolo, la morte vicina, la sofferenza, il dolore, costringeva anche la gente a cercare un rifugio superiore, soprannaturale, una consolazione più forte, perché c'era tanta gente che aveva sofferto in casa, fuori di casa, con figlioli, con mariti. Quindi un bisogno di rifugio e di quiete che si poteva trovare soltanto in un ambiente come la Chiesa, insomma.
E in Dio, naturalmente.
In un
Dio.
Silenzio dove parla soltanto l'Eterno e quindi Dio come Consolatore Eterno, appunto. E quella peregrinazione fu grandiosa. Poi si andò al congresso eucaristico, settimane sociali, eccetera. Nel 65, quando venne anche Paolo VI. Il Papa Paolo VI, era una delle prime visite che il Papa faceva fuori in Italia.
Ecco, come si è sentito Monsignor Taddei, ecco, perché penso in quelle occasioni, ecco, sovraccarico, emozionato, dal punto di vista umano, ecco, ha avuto modo di incontrare anche qualche pontefice nella sua storia?
Io sono stato amico e sono tuttora amico di Monsignor Macchi. In quel tempo lì l'amicizia si moltiplicò, diciamo così, fino a dover cercare per il Papa un crocifisso pisano da mettere in Vaticano, perché era il tempo in cui Monsignor Macchi, a nome del Papa Paolo VI, raccoglieva da artisti moderni e non moderni per rinnovare tutto l'arredamento artistico delle stanze vaticane, anche cose di pregio antico. E c'era proprio in ballottaggio la consegna di un crocifisso pisano, che poi non avvenne mai, di quelli dei nostri del 300, addirittura,
insomma,
che, perché l'aveva visto Monsignor Macchi in arcivescovato, che poi è andato in restauro, è rimasto qui a Pisa, mai consegnato questo crocifisso al Vaticano.
Ecco, e quei giorni famosi di Paolo VI che venne qui, ce lo può un attimo descrivere? Che io me lo ricordo, mi ricordo, arrivò con l'elicottero.
In aereo.
In aereo, sì, giusto.
A San Giusto. E poi in macchina fino alla Piazza del Duomo, percorrendo la passerella di San Giusto, e poi Piazza Ceci davanti alla Casa Toniolo, e poi il Lungarno sotto la prefettura, Lungarno Mediceo, fino a via Santa Maria, e poi da via Santa Maria arrivò in Piazza del Duomo, che era gremitissima, non ci andava nemmeno un granello di senapa, c'era radio, televisione, ripresa con tutti i mezzi di informazione sociale che potevano esserci allora, erano disponibili, anche è vero, e noi sebbe anche tutta la registrazione di tutta la giornata del Papa.
Ah, ecco, addirittura.
Sì, era un film lunghissimo, durava 3 ore, perché avevano ripreso tutto, discorsi, tutto il
parlava, mi ricordo, parlava proprio immediatamente fuori dalla porta del Duomo, era lì.
Contro il trono papale, era contro la porta principale del Battistero.
Ah, del Battistero.
Dove era esposto il Santissimo Sacramento. E fu il giovedì 17 di giugno del 1965, o 10, ora non mi ricordo bene. Ad ogni modo era un giovedì.
Del 1966.
65.
Mi ricordo addirittura delle buste rosse, io mi ricordo c'erano in distribuzione, erano delle medaglie, una cosa del genere. Io ho questi ricordi vaghi.
Ma era
molto pubblicizzato.
La domenica dopo c'erano le elezioni politiche regionali in Sardegna.
Ah.
E il Papa si rivolse proprio da Pisa ai sardi, prendendo motivo da un saluto che l'arcivescovo Camozzo aveva fatto a lui come primate di Corsica e di Sardegna, e l'arcivescovo non ce lo voleva questo titolo, metterlo nel discorso, e fu io proprio a insistere, a dire: eccellenza, ce lo metta, perché potrebbe darsi che il Papa prenda occasione da quel fatto per parlare ai sardi. E difatti lui nel discorso, che aveva già preparato, quindi non c'era intesa assoluta, no? Lui l'aveva già preparato, era già scritto, non sapeva nulla di questo. Ma si serviva da Pisa per rivolgersi ai cattolici sardi a dare prova di testimonianza di fede, anche politica.
Ho capito. Dunque, poi dopo si arriva verso i nostri giorni, o c'è qualche altro, ci sarà qualche momento particolare per la città di Pisa?
Il periodo del passaggio dall'arcivescovo Camozzo all'arcivescovo Matteucci, la venuta di Monsignor Matteucci prima come amministratore apostolico e poi come arcivescovo, poi la morte dell'arcivescovo Camozzo e poi la partenza due anni fa di Monsignor Matteucci al compimento del suo 75° anno e l'arrivo di Monsignor Alessandro Plotti, attualmente regnante.
Cioè, regnante perché? Ma quanto è alto questo?
E questo è un pontefice massimo, cioè, è quasi 2 metri,
da basket, che lui ha anche esercitato. Da
ha fatto sport
insieme al canottaggio.
Quando sentirà dirà cosa staranno dicendo alle mie spalle. Dunque, ecco un'altra cosa. Ora il tempo sta passando, se no altrimenti non abbiamo più neanche il tempo per parlarne. C'è un momento particolare della sua vita, in vita nuova, gioco di parole, che ricorda? E c'è anche qualche suora, qualche figura tipica che ricordo, che poi in fondo diciamo quelle che lavoravano erano poi le suore, quindi cioè, fra le altre persone penso anche loro, ecco, siano le...
È una fatica lunga e fruttuosa, silenziosa e anche ricca, oltre che di merito, anche di sacrificio, perché se a noi è consentito tuttora vendere il giornale a 500 lire, è dovuto dalle suore che non pigliano quasi nulla come lavoro e come fatica. Sono pagate non da noi come tirchi, ma per la loro generosità, insomma, e il loro impegno di lavoro, insomma. Siamo arrivati, per esempio, c'era un periodo che Vitanova tirava 8.000 copie. Poi arrivata la famiglia cristiana ci ha dato le gambe e siamo dimezzati addirittura.
Okay. Il futuro di Vitanova?
Il futuro di Vitanova è piuttosto, direi, velato di qualche ombra, perché mancanza di vocazioni religiose e quindi anche di suore, le suore che non hanno personale da rinnovare in tipografia. E quindi c'è ora, per esempio, la redattrice, diciamo, di Vitanova, che è Suor Irene. E che
le presentiamo anche per salutarla.
È dal periodo della guerra
che ci lavora,
quindi dal 44-45, insomma, a tutt'oggi. Oltre 74-75 anni, insomma.
Quindi sappiate che se per caso avete anche la vocazione, diciamo, potete, che esiste anche la vocazione religiosa giornalista.
Sì, purtroppo anche le suore non vogliono sporcarsi le mani o l'inchiostro e preferiscono la scuola, eccetera, eccetera, e quindi lì si rimane all'asciutto e c'è il pericolo che finendo con la vecchiaia di loro e con la vecchiaia anche mia.
No, non è vero, non è.
Si finisca anche tutto, speriamo di no, che riprenda e riprenda anche meglio, con più vigore, con maggiori forze, soprattutto giovanili. Ora, per ora, c'è da accontentarsi di quello che si è fatto fin qui, ringraziando Dio.
Va benissimo, dunque noi ringraziamo anche Monsignore Tellio Taddei, persona, figura simpaticissima, giovanissima, che significa che il giornalismo fa anche essere giovani.
Sì, è un impegno per rinnovare la propria giovinezza.
Certo, va benissimo. Ecco, questa, diciamo, risata tipica di Monsignor Taddei, lo ringraziamo, lo salutiamo, anche perché siamo fuori tempo, siamo arrivati e abbiamo parlato tantissimo.
Va bene.
Un grazie e un saluto da parte di Radio Incontro.
Evviva la Radio Incontro, che porta nel nome un augurio di fraternità e di dialogo, tanto necessario in questi momenti.
Grazie.
Paolo, cosa ne pensi? Te lo faccio ripetere perché abbiamo qualche minuto a nostra disposizione. Pensavo di non farcela.
Poi... un'interruzione del libro piacevole, programmata da tempo, e vedo che sei soddisfatto, perché parlare con Don Tellio Taddei, ti ripeto,
ricarica
è un divertimento, proprio,
certo.
È un uomo di cultura eccezionale. E poi ha la parola facile, e se poi riuscivi a spingere, sapeva anche di vernacolo, e ti posso dire che quando capita l'occasione non la perdere.
Ecco, un'altra volta cercheremo di trovare un altro spazio per andarlo a intervistare ancora e prenderlo nel punto, diciamo, nel punto debole, diciamo, in questo modo. Debole. Ringraziamo a questo punto anche la suora che avevamo nominato, Suor Irene, ecco, Suor Irene, se fosse all'ascolto, un saluto grosso a Suor Irene. a tutte le suore che forse quest'estate la saranno ascoltando il Radio Incontro, sì, penso di sì. Poi magari dopo, subito dopo, sentirà una selezione musicale con disco dance. Bene, dunque, vogliamo ringraziare tutte loro, veramente, tutta la redazione di Vita Nova, Monsignor Teresa Dei, forza, in gamba, veramente, Vita Nova è veramente un giornale che devi ancora vivere, ecco, diciamo in questo modo.
Cos'è programmato per il prossimo venerdì?
Non te lo dico.
Va bene, allora.
No, non lo so, e penso il campo a betone sarà il prossimo argomento. Terminiamo con la sigla, anziché il brano musicale, d'altro canto il tempo a nostra disposizione è scaduto, siamo anche andati forse oltre il certo limite. Una buona mattinata per chi ci ascolterà in replica mercoledì prossimo 11 maggio. Da parte di Mauro Bertocchini un ciao a tutti quanti.
E anche da parte di Paolo Gianfaldoni, buonasera a tutti voi.
Ciao.
L'ACI Automobile Club di Pisa vi ha presentato Il lungo respiro. Interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro, ogni venerdì dalle ore 19 alle 19.45 su Radio Incontro Pisa.